With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Dunque, per quelli di voi che hanno messo già mi piace alla pagina Facebook del Codice della Vendetta, sarà ormai evidente che abbiamo pubblicato un cartoon, diversi cartoon, riguardo la dinamica possibile del delitto dell'81 di Scandicci. Se scorrete oltre i pannelli, diciamo così, anti-spoiler, dopo un'analisi imparziale dei colpi di arma da fuoco sparati su Carmela De Nuccio e Giovanni Foggi, troverete una possibile ricostruzione di quelle parti della dinamica che avevamo visto nella puntata precedente, quindi per questo ovviamente bisogna ascoltarsi quella puntata, e anche per questo ho messo il riferimento nel titolo del cartoon alla puntata di cui si sta parlando. Adesso però è giunto il momento, visto che dovremo poi occuparci più avanti in dettaglio di altri colpi di arma da fuoco e dinamiche di tipo balistico, è giunto il momento di prenderci una pausa da tutti questi colpi, traiettorie, proiettili, bossoli, e di dedicare qualche minuto alla vicenda di Enzo Spalletti, portantino della misericordia che abitava a Montelupo Fiorentino, che nelle settimane immediatamente successive al delitto di Scandicci fu arrestato, e della cui vicenda si sono occupate molte persone. Un argomento che dobbiamo affrontare subito è quello portato avanti dall'avvocato difensore di Mario Vanni al processo Compagni di Merende, l'avvocato Nino Filastò. Bene, l'avvocato Nino Filastò ha più volte detto, anche se io personalmente ignoro se questo sia mai entrato poi in un processo a livello ufficiale, ma ha più volte detto che dalla testimonianza dello stesso portantino di Montelupo, quindi lo stesso Spalletti e della sua famiglia, qualcuno avesse chiamato, avesse telefonato alla famiglia Spalletti dopo che lui era stato arrestato, dicendogli di stare zitto, fondamentalmente, e che sarebbe stato poi liberato. E in effetti abbiamo visto che l'81 è l'unico anno in cui il mostro di Firenze colpisce due volte, a giugno dell'81 a Scandicci, ma presto colpirà di nuovo in ottobre a Calenzano. E quindi ovviamente la domanda sollevata da Filastò è interessante e vale la pena di prenderla in considerazione. Qui noi però ci dedicheremo a una rivisitazione della vicenda di Enzo Spalletti rispetto a quello che fu pubblicato sui giornali all'epoca. Lo stesso Spalletti poi, dopo l'omicidio di Calenzano dell'ottobre 81, uscirà gradualmente dalla vicenda e non verrà praticamente più sentito. Per cui le uniche informazioni interessanti che ci possono dire qualcosa di più sul suo ruolo in questa vicenda le troviamo in quei giornali. Vi anticipo che questa, secondo me, è una cosa, è una parte della storia del mostro di Firenze che è veramente misteriosissima, e sotto un certo punto di vista, come probabilmente mi darete ragione anche voi alla fine, non ha alcun senso.
Allora, partiamo da il 17 giugno 81, la prima volta che sul Corriere, ad esempio, questo non viene neanche mai menzionato, Enzo Spalletti sul Corriere compare solo a metà degli anni 80, quando ormai si sta parlando di altro, perché era una roba ancora molto regionale all'epoca, questa del mostro di Firenze, ragazzi. Però sulla Nazione se ne parla già dal 17 giugno 81, il delitto viene commesso il 6, ricordate? Allora, un uomo appartenente al mondo dei guardoni, Enzo Spalletti, 45 anni, sposato, padre di tre figli, autista della Misericordia di Montelupo Fiorentino, è stato arrestato con l'accusa di falsa testimonianza. All'inizio gli mettono solo questo, ma poi vedremo che le prove contro di lui, che gli indizi contro di lui spingono i giudici addirittura, no, ad accusarlo di essere il mostro, temporaneamente per un breve periodo. Però andiamo avanti. Spalletti, considerato estraneo al delitto, dovrebbe però saperne qualcosa, forse ha visto, forse ha solo sentito. Il voyeur, o indiano, così venivano chiamati, di Montelupo, come da queste parti chiamano i guardoni, sarebbe stato segnalato la notte di sabato 6 giugno, giorno del crimine, non lontano dal campo di Via dell'Arrigo, dove furono massacrati i fidanzati. Quindi ci sono dei testimoni che rimarranno alcuni segreti, che avevano visto la sua macchina e riportato il numero di targa nei pressi della zona del delitto, e poi ci sono anche dei testimoni più, diciamo così, meno segreti, perché sono amici o parenti di Spalletti stesso. Dunque, il campo e le stradine sterrate attorno dove sono solite inoltrarsi in auto le coppiette, quindi era una zona, abbiamo detto, che non era sicuramente usata solo dalla Denuccio e dal Foggi, era una zona di osservazione sua, di questo Spalletti, come hanno riferito alcuni compaesani da tempo al corrente della particolare attività notturna dell'autista. La stessa moglie di Spalletti, Carla, anche lei interrogata come teste, ha ammesso di conoscere l'inclinazione del marito. E c'è anche un altro amico di Spalletti che si fa avanti, che poi verrà fuori, si chiama Fosco Fabbri. Un altro indiano, amico di Spalletti, che è stato interrogato, come molti del suo genere, dal giorno del delitto. L'uomo avrebbe detto che la mattina di domenica 7 giugno, molto prima delle 10, in un bar di Scandicci, avrebbe appreso da Spalletti che poco lontano era stato commesso il duplice omicidio. Ora i corpi massacrati dei fidanzati furono scoperti quella mattina solo dopo le 10 da questo Vittorio Sifone, da un poliziotto non in servizio che faceva una passeggiata nei campi. Come faceva Spalletti a sapere del delitto? Inoltre, altre testimonianze avevano riferito agli investigatori di aver notato sabato notte la Ford Taunus rossa targata FI 669906 dell'indiano non lontano dal tragico campo di Via dell'Arrigo. Ce n'era abbastanza perché gli inquirenti si interessassero in maniera particolare a Enzo Spalletti. E quindi lo vanno a prendere a casa sua, Via del Turbone, in Montelupo Fiorentino. Lo interrogano tutta la notte e emettono un fermo. Spalletti avrebbe negato il particolare del suo racconto troppo prematuro, fatto nel bar di Scandicci all'amico guardone, che invece lo avrebbe riconfermato con molti particolari. Inoltre Spalletti, pur non negando la sua presenza la sera di sabato 6 giugno non lontano dal luogo del delitto, no, avrebbe affermato di esserci stato in ore diverse da quelle indicate dai testi che avevano notato la sua auto. E costoro avevano indicato un orario che coinciderebbe con il momento della morte di Carmela Denuccio e Giovanni Foggi. Vedremo che Maurri, già subito sui giornali dell'epoca, se ne viene fuori dicendo che il delitto sarebbe stato commesso intorno a mezzanotte. Però abbiamo anche visto, ho letto su altri giornali, che i due non erano soliti tornare più tardi delle 11:30, quindi avrebbe potuto anche succedere prima. Loro lo desumono probabilmente dallo stato di rigidità dei cadaveri, ma sappiamo che questo ha un errore, diciamo così, statistico, che è comunque intorno alle 2-3 ore, no? Quindi il delitto, secondo me, viene commesso un po' prima della mezzanotte. E vedremo poi anche perché, lo stesso Spalletti cerca di mettersi lì quando, dopo, invece di mettersi prima, lui cerca di mettersi dopo, no? Infatti poi quando lo mettono a confronto con questo Fabbri, che non si sa effettivamente se sia lo stesso testimone che dice di questa roba della macchina o che dice della roba del bar, però il 24 settembre 81, sempre La Nazione, dice che lo mettono a confronto Spalletti con questo Fabbri e dice che durante gli interrogatori il Fabbri ha sempre sostenuto di aver incontrato lo Spalletti quella notte sul luogo del delitto dalle 22 alle 23 circa. No? E secondo la ricostruzione di questo Fabbri erano in un ristorante, poi lui se n'era andato, Fabbri, perché non aveva più voglia di stare lì a guardare le coppiette, mentre questo era rimasto lì. Okay? Invece lo Spalletti ha sempre dichiarato ai magistrati di essere stato nella zona dalle 23 alle 24. Okay? E gli avvocati chiedono per questo un confronto foro e un sopralluogo sul posto dove venne compiuto il delitto. Ok, perché dico che questa roba di Spalletti non ha senso? Perché, come leggeremo più avanti, l'autista della Misericordia di Montelupo è stato lui stesso ad andare in giro a dire a parenti e amici, l'orario qui è un po', capito, sdrucciolevole perché i delitti vengono scoperti da questo sifone alle 10 del mattino e lui ne parla con la moglie e con gli amici al bar. Nel mattino pomeriggio di quel giorno lì. Quindi la radio ne avrebbe potuto parlare già qualche ora dopo, no? Però i giornali ne avrebbero parlato sicuramente a 24 ore di distanza. Quindi, per questo motivo e per il fatto che alcuni testimoni vedono la sua macchina sul luogo del delitto, e che lui si pone spontaneamente lì, lo trattengono, no? Non credono che sia lui il vero omicida, ma gli mettono addosso prima l'accusa di falsa testimonianza, che vabbè, è ovvio, no? Cioè, tu vai a parlare di una roba, dando anche dei dettagli che vedremo dopo, con tua moglie, prima che venga fuori sui giornali, beh, falsa testimonianza, poi neghi tutto, no? È ovvio che ti danno falsa testimonianza, però a un certo punto lo accusano di più. Ma perché? Semplicemente per mettergli la paura e spingerlo a confessare, no? Ma lui non confessa, vedremo. Ok? Quindi questa è una roba assurda, ragazzi, eh? E lui abitava, abbiamo visto, comunque ho controllato, è a un chilometro di distanza dalla casa, un paio di chilometri di distanza dalla casa di Francesco Vinci a Montelupo Fiorentino. Teniamo anche questo in mente, cioè ovviamente potrebbe essere una coincidenza e molto probabilmente lo è, però questo era lì e vedremo una roba anche molto più inquietante nel prossimo messaggio. Yo!
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.